Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati dell'Aria Bottiglieri. A volte nella nostra vita gli occhiali per vedere Gesù sono le lacrime. Queste sono le parole che Papa Francesco ha scelto per commentare il Vangelo secondo Giovanni durante la liturgia del martedì dell'ottava di Pasqua. Ed è proprio lacrime la parola chiave di oggi. Si pensa sempre che le lacrime siano sinonimo di debolezza e per questo magari non adatte a voi uomini duri, tra virgolette. Ma invece, a quanto pare, eroi leggendari come Achille, Agamennone e Ulisse, stiamo parlando degli eroi dell'Iliade e dell'Odissea, che hanno combattuto dure battaglie e vinto i nemici più agguerriti, non temano di mostrarsi in lacrime. Ce lo racconta Matteo Nucci, che su questo argomento ha scritto un libro, edito da Einaudi, Le lacrime degli eroi.
Leggendo Omero, cosa straordinaria, perché Omero è veramente incredibile, una lettura sempre così attuale, eccezionale, e si ha veramente l'impressione che gli eroi piangano in continuazione, piangono sempre. Odisseo appare in lacrime all'inizio, appena compare nell'Odissea, non all'inizio come magari non si sa, perché poi appunto i poemi si leggono poco. Appare nel quinto libro, Odisseo appare in lacrime, è presentato in lacrime, Achille bene o male all'inizio dell'Iliade in lacrime, i grandi eroi piangono, e nel nostro mondo invece l'uomo tendenzialmente non piange davanti in pubblico, non piange a scena aperta, tranne in pochi casi, che adesso stanno diventando un po' fin troppo celebrati forse, come quando si perde una finale dei mondiali, poche altre occasioni degne, diciamo. E perché questi eroi piangono? Perché piangono così liberamente? Un po' questo il punto da cui sono partito, che mi ha spinto così a cercare a riflettere sulla questione.
Divinità che dicono il falso e che tradiscono, eroi feriti da promesse non mantenute, rancorosi, irati, pronti a dare il peggio di sé, uomini e donne che manifestano una natura del tutto incongrua con quella che la nuova generazione di governanti filosofi dovrà formare. Platone combatte, non esita, non si ferma su nulla. Con impeto sistematico prende a sviscerare ciò che forma l'anima secondo le principali virtù che egli ha deciso di attribuire al futuro governante, coraggio e temperanza. Omero va purificato in base a queste direttrici. Tra le due però, per motivi tutti legati alla personalità del filosofo dalle ampie spalle, prevale per importanza il coraggio. Le parole più serie e accorate Platone le spende sulla formazione di questo aspetto del carattere. I futuri governanti non devono abbandonarsi alla loro fragilità, non possono diventare troppo emotivi e molli. Non tarda allora il momento di infierire su Omero e sferrare il colpo mortale, perché una cosa è evidente a chi conosca i poemi. Gli eroi tanto coraggiosi, gli eroi che sono disposti a tutto pur di vincere le loro battaglie, in effetti passano il loro tempo a piangere, a singhiozzare di rabbia e dolore, a strapparsi i capelli, a temere la morte, a latrare lamenti mostruosi per lutti, perdite, tragedie che non potranno mai ricomporsi.
Stiamo parlando con Matteo Nucci, autore del libro Le lacrime degli eroi, da cui è tratto questo brano che avete appena ascoltato dalla voce di Laura De Luca. Allora Matteo, gli eroi in questo libro ce ne sono tanti, e tutti con caratteristiche molto diverse tra di loro, per esempio Achille ed Ettore.
Achille e Ettore sono considerati opposti così dalla Vulgata, in realtà sono eroi, sono due facce della stessa medaglia. Achille è l'eroe è più giovane di Ettore, indubbiamente, però sia Achille che Ettore sono gli eroi che decidono sostanzialmente di morire e pur di essere cantati per l'eternità dagli aedi, dai cantori, dagli stessi cantori omerici, diciamo così. Achille va incontro alla morte, ma lo stesso Ettore va incontro alla morte, consapevole, avrebbe benissimo la possibilità di salvarsi se volesse, ma lui preferisce la gloria, preferisce la sua integrità e il fatto che di poter avere una fama eterna. E quindi sono due facce della stessa medaglia, perché poi Achille sa, appunto, nell'Iliade non muore Achille, ma si sa fin dall'inizio dell'Iliade che Achille è destinato a morire, nell'Iliade Ettore muore, e il fatto che poi siano in realtà come fratelli Achille e Ettore, che siano uomini troiani, quando si legge l'Iliade gli Achei e i troiani, questi nemici che si sfidano da anni e anni, in realtà noi li sentiamo vicini entrambi, non parteggiamo né per gli uni né per gli altri, è difficile poi prendere la parte, una sola parte, come se da una sola parte fosse la giustizia. Dei grandi lettori dei poemi omerici, ma soprattutto appunto dell'Iliade, ci dicono: questi sono uomini e basta. E infatti Achille e Ettore sono fratelli, e questo è chiaro alla fine dell'Iliade, quando il padre di Ettore, Priamo, re di Troia, va a riprendere il corpo del figlio e si trova di fronte a Achille e guarda Achille con ammirazione, nonostante sia colui che ha ucciso suo figlio, perché in Achille vede suo figlio, e Achille guarda Priamo con affetto, perché in Priamo vede suo padre, e quindi si incontrano, alla fine si abbracciano e piangono insieme. Ecco.
E invece Odisseo, personaggio completamente diverso caratterialmente?
Odisseo è diverso, che poi in realtà questi eroi sono tutti accomunati da una grande forza dell'animo, dall'ira. Odisseo è diverso nel senso che la sua forza sta sempre, una forza comunque piena di ira, di gloria, di desiderio di gloria, e quindi quella parte, diciamo, dell'anima che Platone stabiliva al centro, nei polmoni, no? L'animoso, l'elemento animoso, questi eroi sono pieni hanno la loro forza nell'elemento animoso, quello che ci spinge a arrabbiarci ma anche a cercare la gloria. Ecco, Odisseo è diverso perché è più astuto, perché non va contro l'obiettivo in maniera così diretta, però appunto anche lui cerca le stesse cose, tutti gli uomini poi in fondo cercano le stesse cose, da che tempo è tempo, e cosa si cerca? Si cerca fondamentalmente la felicità, si cerca di avere una vita il più possibile bella e riuscita, e perché? Perché dopo c'è la morte, nei poemi omerici, e dopo la morte non c'è nulla, nei poemi omerici la vita è tutta qui, no? È una prospettiva solo terrena, quindi lo stesso Odisseo, che ha un modo di fare apparentemente molto diverso dagli altri eroi, in realtà anche Odisseo che vuole? Vuole la famiglia, vuole tornare a casa, vuole vedere, come lui dice, vuole vedere il ritorno, vuole riuscire a tornare a casa, e quindi Odisseo, che è tanto diverso, alla fine vuole le stesse cose degli altri, una bella vita, e quando sarà la morte, una morte che comunque gli permetta di restare immortale attraverso i canti di chi ne racconterà le gesta.
Il libro è diviso in tre parti, la prima parte è la nostalgia, la seconda l'ira e la terza la morte.
Sì, perché, perché il motivo per cui questi eroi piangono, i motivi sono fondamentalmente questi, no? Nell'Odissea è soprattutto la nostalgia, appunto, la nostalgia, che cos'è? Proprio dal punto di vista etimologico spesso si dimentica che la nostalgia è il dolore del ritorno, algos vuol dire dolore del ritorno, nostos è il ritorno, nostalgia, il dolore del ritorno, di voler vedere casa, voler tornare tra i propri cari, voler vedere un ritorno che in realtà a pieno titolo è impossibile, perché tornare è sempre nel vero senso della parola impossibile, e Odisseo vuole questo e piange in continuazione, perché desidera quello che non riesce più a raggiungere. Sono lacrime che però sono lacrime vitali, tutte le lacrime degli eroi omerici sono lacrime di vita, non sono lacrime di disperazione funesta, no? E le stesse lacrime di ira che invece accomunano sia gli eroi dell'Odissea che quelli soprattutto dell'Iliade, come dicevo prima, questi eroi omerici sono tutti pieni di forza d'animo, no? E quindi sono iracundi. Quest'ira ha un carattere ambiguo, duplice, come tutti i caratteri nel mondo antico, cioè può essere sia positiva che negativa. L'ira può portare a grandi risultati, a una grande vitalità, e l'ira può invece essere mortifera, può portare semplicemente alla distruzione, alla morte, al rancore sordo, no? Ecco, quando l'ira invece è positiva, è vitale, è piena di forza, una forza d'animo, ripeto, è un'ira che porta delle lacrime, che sono lacrime di nuovo vitali, appunto lacrime calde, rigogliose, fertili. Gli epiteti che usano i cantori omerici sono parecchi, ma rimandano tutti a questa sfera della fertilità del pianto, no? Quando invece l'ira negativa porta a un pianto gelido, lacrime gelide che non portano vita, quindi lacrime che si devono sostanzialmente rifiutare. Però il terzo motivo, quello della morte, è quello che poi in fondo accomuna veramente tutti gli eroi, perché come dicevo prima, la prospettiva di questi poemi, Iliade e Odissea, è una prospettiva tutta terrena. Quando nell'Odissea Odisseo va nell'Ade e incontra Achille, gli dice: Achille, tu sei ricordato e cantato da tutti i poeti, noi ti perché Achille è morto, è già morto chiaramente nell'Odissea, e Achille guarda Odisseo e gli risponde: non lodarmi la morte, splendido Odisseo, io preferirei essere il servo di un uomo qualsiasi pur di essere in vita, pur di essere sulla terra che è bagnata dal sole, insomma. E la vita è qui, non c'è niente dopo la morte, quindi per questo bisogna veramente vivere fino in fondo, fare di tutto per riuscire a essere se stessi sostanzialmente, perché dopo non c'è più niente. E per questo, dicevo, la morte è l'ispiratrice delle lacrime più vitali, le lacrime che ci fanno veramente sentire vivi e che ci fanno cercare fino in fondo di essere noi stessi.
Nel libro a un certo punto c'è una cosa che ho trovato molto divertente, dove si parla del cibo, della necessità di mangiare.
Eh sì, perché quando si piange, per la scomparsa dei cari, per esempio Achille quando piange per molti giorni la morte di Patroclo, per molte ore che diventano poi giorni la morte di Patroclo, si scorda di mangiare, non vuole più mangiare, non ha più fame, però bisogna mangiare, no? Non ci si può saziare di lacrime, nel senso che il corpo deve vivere, quindi bisogna a un certo punto tornare a mangiare. Tornare a mangiare significa tornare alla vita, tornare appunto alla quotidianità, che è fatta di cibo e sonno anche. Bisogna tornare a mangiare e a dormire. Però le lacrime possono saziare, e una delle espressioni che è usata più di frequente dai cantori omerici è proprio questa: saziarsi di lacrime, nel senso che le lacrime ci fanno sentire di essere vivi. Noi quando abbiamo perso tutto e piangiamo, nel liquido delle lacrime noi sentiamo di essere almeno noi ancora vivi, e sentiamo in quel liquido la presenza della vita, della vita che ci accomuna agli altri che sono vivi, e in questo sta la grandezza del pensiero arcaico, greco arcaico, sulle lacrime. Perché le lacrime sono considerate un po' come gli altri liquidi del corpo: il sangue, la linfa, lo sperma, il sudore. Sono liquidi che dimostrano manifestamente la nostra vitalità, il fatto di essere vivi. Il morto si secca, no? Ecco. Quindi, però fino in fondo le lacrime non ci possono saziare. Ecco, a un certo punto bisogna smettere di piangere, perché c'è una misura. Non si può piangere all'infinito, bisogna smettere di piangere e tornare alla vita, e per tornare alla vita ci si sazia di cibo, non più di lacrime.
Antiloco si trova nel campo di battaglia a pochi passi dal corpo di Patroclo nella polvere, e mentre la battaglia per appropriarsi del corpo impazza, viene investito di un compito insopportabile. Menelao gli chiede, a lui, astuto e velocissimo, di correre a portare la notizia al Pelide Achille. Antiloco rabbrividisce, non riesce a parlare, scoppia a piangere, ha un nodo alla gola che sembra impedirgli addirittura i movimenti, ma obbedisce. Piangente lo portavano i piedi fuori dalla battaglia. Sono i piedi a portarlo. E quando arriva alla tenda di Achille, che già si damna e si tortura per l'assenza troppo prolungata dell'amico, gli si avvicina silenziosamente versando lacrime calde. Potrebbe anche non dire nulla, tanto è esplicito già il suo dolore, ma deve trovare il modo di usare il dono concesso agli esseri umani, il linguaggio. Di fronte alle sue parole, il dolore di Achille tracima e si trasforma in esasperazione fisica e in una specie particolare di desiderio, il desiderio distruttivo, autodistruttivo, in tutto simile al desiderio di morte.
Questo era un pezzo tratto dal libro di Matteo Nucci, Le lacrime degli eroi. Allora, Matteo, lei nel libro cita Simone Weil: quasi tutta la vita umana si è sempre svolta lontano dai bagni caldi. Ce la può spiegare?
Questa è una frase famosissima di questo piccolo saggio che la Weil dedicò all'Iliade, fuggendo da Marsiglia, inseguita dal momento in cui appunto l'esplosione della seconda guerra mondiale, il nazismo, gli ebrei fuggono da Marsiglia per cercare salvezza in America, e lei, fuggendo dall'Europa in fiamme, scrive questo piccolo saggio in cui racconta questa guerra appunto che accomuna vinti e vincitori, che accomuna tutti gli uomini, che si uccidono l'un l'altro animati da questa forza che sottomette qualsiasi altra cosa. E la Weil racconta questo episodio dell'Iliade in cui Ettore è già morto fuori dalle mura, è stato ucciso da Achille, e sua moglie Andromaca non sa ancora della sua morte, quindi sta preparando dei bagni caldi per il marito, sperando che possa tornare il più in fretta possibile. In realtà lei stessa sa che non rivedrà mai Ettore, e chi è sulle mura ha assistito alla morte di Ettore, lei non lo sa ancora. A un certo punto sente le grida, capisce, in quel momento è chiaro che appunto Ettore era molto lontano dai bagni caldi che la moglie preparava, ma la Weil dice: nessuno è vicino a questi bagni caldi, tutta la vita degli esseri umani è lontana dai bagni caldi, è una vita di dolore, però il dolore è ciò che ci porta a conoscere, no? Secondo i greci, quindi insomma purtroppo bisogna soffrire per crescere.
Il libro è dedicato a Zeman.
Sì, perché Zeman è un grande uomo, è un grande eroe. In questo appunto prima citavo questi episodi di pianto che sono molto pubblicizzati, no? I calciatori che piangono, sono un po' ridicoli. Invece in questo calcio, che il nostro mondo attuale di oggi, in Italia soprattutto, è molto piuttosto misero, no? In questo mondo così misero ci stanno persone straordinarie che appunto regolarmente vengono messe ai margini, e una di queste, anzi la migliore sicuramente di queste, è Zeman, che è non solo un tecnico straordinario, ma qua non parliamo di calcio, ma appunto è un uomo straordinario che ha pianto, sembra un uomo duro, ma è un uomo che sa piangere pubblicamente. Quando ha pianto quando ha vinto il campionato di Serie B con il Pescara, che ha riportato in Serie A, ma ha pianto per la vittoria, una vittoria che si è consumata lontano dai bagni caldi, appunto, perché pochi mesi prima era morto un suo grande amico che l'aveva sempre accompagnato nella sua vita calcistica, che era Mancini, un grande portiere, il grande portiere del Foggia, anche lui grande persona. Ecco, quelle sono lacrime eroiche, e siccome insomma io ho grande passione per Zeman, volevo riconoscere questa sua importanza, cioè questa sua centralità, sia come uomo, come eroe appunto del nostro mondo, del nostro calcio misero, sia come uomo che veramente sa piangere, non come quelle fighette, mi passi le espressioni, che dopo una finale di calcio si mettono a piangere.
E a parte quindi Zeman, chi sono secondo lei un po' gli eroi di oggi, se ci sono?
Ma sì, ce ne sono molti. Gli eroi sono gli uomini che si pongono di fronte alla vita con la grande conquista del nostro mondo occidentale, che è il senso, lo spirito critico, quindi quelli che cercano, non smettono di cercare, si domandano perché, si domandano cosa è giusto, cosa è buono, cosa è vero, e cercano di essere se stessi. Chiunque cerca di essere se stesso non può che essere eroe.
Quindi, per concludere, le lacrime sono una salvezza vitale?
Le lacrime possono essere vitali e possono essere mortifere, come dicono appunto i cantori omerici. Bisogna saper piangere, bisogna avere il coraggio di piangere, non vergognarsi delle lacrime, però appunto c'è un momento in cui le lacrime diventano gelido pianto, come dicono appunto gli Aedi, e in quel momento bisogna fare altro, diciamo. Poi lì sta ognuno sapere la misura, ma non è tanto una questione di misura, è una questione di desiderio, no? Certe volte si desidera qualcosa che porta semplicemente altri desideri, è un desiderio incessante, è un po' la cosiddetta dinamica della tossicodipendenza, no? Uno vuole qualcosa e non gli basta mai, quello è il pianto inesauribile che non porta a nulla, no? Invece ci stanno desideri grandi, forti, desideri vitali. Quel senso, sia per dolore, che per commozione, che per nostalgia, che per ira di giustizia, diciamo, il pianto è qualcosa di bellissimo, qualcosa che perché dobbiamo nascondere? Manifesta la nostra umanità. Se siamo fieri e orgogliosi della nostra umanità, non possiamo che evitare di vergognarci delle espressioni più forti e più profonde della nostra umanità.
Grazie a Matteo Nucci per essere stato qui con noi oggi, e ricordiamo Le lacrime degli eroi, edito da Einaudi. La nostra puntata di oggi termina qui, grazie a Laura De Luca per le letture. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.